Grazie molte a Jonathan che ha organizzato e che mi ha invitato e ha aderito subito alla mia proposta di fare una lezione, visto che erano 2 anni che non venivo a Jerusalem. Ho pensato che poteva essere l'occasione per visitare i diversi Bate Knesset che in questi 2 anni sono sorti o si sono trasferiti da una parte all'altra. Allora, dentro questa lezione, lei lui ne shamashel in menum oratenu, dei disegni di Matti Manuel Grunwald, che ieri era il suo anniversario, e le lune chiamate mio cugino Gad Guido Miveroli, che come sapete è mancato circa 2 settimane fa, insomma siamo più o meno a metà mese. E avevo preparato, o meglio, avevo fatto preparare a mio figlio Jacob una presentazione PowerPoint, ma non riusciamo a farla vedere là, però io ce l'ho qua, per cui io la seguo, e comunque era scritta in ebraico, ma io avrei tradotto tutto in italiano, quindi comunque tradurrò in italiano e penso potrete capire. E l'argomento della lezione, il titolo l'avete visto, diversi minagim per l'accensione della Hanukkah, e credo sapete tutti che ci sono 2 minachim principali per quanto riguarda fisicamente la Hanukkah che si accende. C'è il minag sefardita, e italiano, almeno italiano attuale, in cui il capo famiglia o comunque un membro della famiglia accende la Hanukkah per tutti, e tutti i membri della famiglia, anche ospiti che ci sono. E poi c'è il minag ashkenazita, in cui ognuno dei membri della famiglia accende la Hanukkah. La fonte per questi 2 minagim sta in una sughia, in un brano della Gemara che adesso vi tradurrò, nel trattato di Shabbat, nel secondo capitolo, che è Bamei Madrikim, dove stanno appunto le regole di Hanukkah. Bamei Madrikim è il capitolo che leggiamo, in molti minagim si legge la vigilia di Shabbat, e in cui si parla dell'accensione delle candele, per cui è il luogo appropriato per parlare dell'accensione delle candele di Hanukkah. Allora, vediamo questo brano. Tanura banan misfah Hanukkah nerishu beto ve'amiadrim ner lekolechad vechad ve'amiadrim minamiadrim. Lo vediamo dopo. Tanura banan, hanno insegnato i nostri maestri. La misfah di Hanukkah consiste in un lume. Rav Disegni mi ha detto che è improprio dire candela, perché le candele a quell'epoca non c'erano, c'erano i lumi, c'erano le lampade, no, quelle di terracotta, per cui dire candela, insomma, un po' è proprio. Per cui, la misfah di Hanukkah è un lume ishubetò, una persona per tutta la sua casa. Questo è il livello base per la misfah di Hanukkah. Ve'ameadrim, quelli che vogliono essere, abbellire, essere, fare la misfa nel modo migliore, fare i dur misfa, ner le kolechad vechad, accendono un lume per ogni membro della famiglia. Quindi fino adesso abbiamo visto livello base e poi un primo livello di idur, di abbellimento della misfa. E poi c'è un terzo livello, ve ammeadrin min ammeadrin, letteralmente sarebbe gli abbellitori degli abbellitori, un livello superiore. Bet Shammai, qui c'è discussione fra Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai dicono che il primo giorno si accendono 8 lumi e da qui in poi si va a diminuire. Bet Shammai si va a diminuire, quindi il primo giorno 8, il secondo giorno 7, il terzo giorno 6 e così via, fino all'ottavo giorno che si accende un solo lume. Bet Hillel invece dice il contrario. Yom Rishon Madil Kachat, il primo giorno accende un lume e da qui in poi aggiunge, quindi il secondo giorno 2, il terzo giorno 3, l'ottavo giorno saranno 8 lumi. E poi ora vedremo meglio questa discussione tra Bet Shammai e Bet Hillel, però prima soffermiamoci su questo 3 livelli, Meadrin e Meadrin Mina Meadrin. Agav, per inciso, quando leggete la Kasherut Meadrin, Meadrin mina meadrin, è soltanto uno specchietto per l'allodole, non esiste la Kasherut Meadrin mina meadrin. Il concetto di meadrin e meadrin mina meadrin c'è soltanto su Hanukkah, non è riguardo ai polli o ai quarti di bue. Adesso, ora verremo, sembra semplice, però adesso vedremo che ci sono diverse interpretazioni su questo Meadrin e Meadrin Mina Meadrin. Poi dopo torneremo sulla discussione fra Beshamay e Bet Hillel, anche se tutti voi sapete che la Halakha va secondo Bet Hillel, infatti noi andiamo a crescere con i lumi e non a decrescere, però questo lo vediamo dopo. E dice Rashi sul un lume ognuno per la sua famiglia, e Rashi ci spiega, quello vi ho già detto, Nerechal Becholaila, ogni sera si accende un lume, e Veish Bechol Benemetò Sagilu Bener, e una persona con tutti i suoi familiari basta un lume solo. E questo è rilevante perché significa che se uno si può capitare, è capitato nel Novecento, che anche nei campi osservavano, cercavano di osservare a Mishwa di Hanukkah, certamente non ci avevano tutte le candeline, no? Basta accendere, se noi stasera avessimo acceso un solo lume, sarebbe bastato, avremmo fatto la Mishwa di Hanukkah, e ogni sera un solo lume per tutta la famiglia, okay? Per cui è importante sapere che il livello base è questo qua, e può capitare che uno non ha a disposizione tanti lumi, ce n'ha soltanto uno. E Rashi continua, Veameadrin, il primo livello dei tre livelli, cioè il secondo dei tre livelli, il livello di mezzo, si accendono lumi, dice Rashi, come abbiamo già detto, per tutti i familiari della casa. E vediamo adesso Tosafot, che è uno dei protagonisti della faccenda. Tosafot dice, sì, la domanda è, in Meadrin, Mina Meadrin, il terzo livello, si riferisce a livello base o è aggiuntivo del secondo livello? Che fa differenza, perché se noi diciamo che il secondo livello è per ogni membro della famiglia, se il terzo livello va sul secondo livello, e allora si accendono tante candele a crescere, secondo Bet Hillel, per ogni membro della famiglia. E ora lo verremo l'esempio specifico. Tosafot dice che però invece non va bene così, perché altrimenti sarebbe una grande confusione, e Tosafot dice che il terzo livello va riferito al livello base, per cui il livello base è una candela per tutta la casa, il cosiddetto terzo livello, che per Tosafot in realtà è il secondo, si accendono tante candele a seconda dei giorni che sono passati, ma per tutta la casa insieme. E ora vi leggo Tosafot. Nirele ride, Bet Shammai u Bet Hillel. Tosafot dice, sembra che la discussione fra Bet Shammai e Bet Hillel lo kaimi la anner ishubeto, è applicata soltanto sul primo livello, quello che dice che basta un lume solo per ogni sera di Hanukkah. Perché c'è un maggior abbellimento, perché si riconosce che se uno aumenta ogni giorno i lumi, si riconosce che ci sono abbellimento, che uno vuole, come vedremo dopo, crescere in santità, aumentare sempre più, a seconda dei giorni che escono o che avanzano, secondo Beshamah Bet Hillel. E concludo Sofot, ma se lui accendesse una candela per ciascuno e poi aggiunge oppure diminuisce a seconda Bet Shammai e Bet Hillel, non ci sarebbe un riconoscimento perché penserebbero che ci sono questo numero di persone in casa. Se uno vede tante candele, se uno vede 5 candele nella casa, non capisce se lì stanno aumentando perché è il quinto giorno oppure perché ci stanno 5 familiari. Quindi mettere tante candele è soltanto causa di confusione. Questo è quello che dice Tosafot. Per cui Tosafot pensa che il livello massimo, livello migliore per mettere in pratica la Mishwa di Hanukkah è che in ogni famiglia ci sia una sola Hanukkah e che si va a crescere secondo Bet Hillel oppure a decrescere secondo Bet Shammai. Ok? Allora questo è Tosafot, ricordatevi. Adesso vediamo il Rambam, che è il secondo protagonista insieme a Tosafot di tutta la faccenda. Rambam nel Mishneh Torah, nel Ilchot Megillah e Hanukkah, Perek Dalet, quarto capitolo, e dice, e ora tanto sentirete il Leshon HaZahav del Rambam, il linguaggio d'oro, sempre chiaro, preciso. Kamma nerot umedalik b'chanukah, quante lumi accende Chanukah, misvata sheyeh kol bayit ubayit madilk ner echad, ben shayu anshei habayit merubin, ben shelo haya bo ela adam echad. La mitzvah base è che in ogni casa si accenda un lume, sia che siano tanti i membri della famiglia, sia che sia che ci sia soltanto una persona. Uno già da solo, no? Nella sua stanza, la casa dello studente, accende il suo lume. Oppure sono in 20 in casa, sempre una candela si accende. Questo è il livello base. Aggiunge Rambam, Ve'ameader et ha-mitzvah, colui che vuole fare la mitzvah in maniera più bella, madlik nerot che minyan anshei habayit, accende i lumi secondo il numero dei membri della casa, le kol echad ve'echad, un lume per dei membri della famiglia, ben anashim u ben nashim, sia per gli uomini sia per le donne. E specifica per le donne perché, come sappiamo, la misvah di Chanukah ricade sia sugli uomini che per le donne, come anche la misvah di Purim, perché sia a Purim che a Chanukah e anche a festa per gli Sfirat Misraim, le donne, primo, sono state salvate anche loro, secondo, hanno avuto una parte attiva nella festa, nello specifico di Chanukah, ma ovvio anche per Purim e per Pesa. E allora, quindi Rambam dice che si accendono i lumi secondo i membri della famiglia, questo era il secondo livello. Via Meader Yoter, quello che vuole abbellire ancora di più, Meadrim mina Meadrim, il terzo livello, Ose misva mina Mufhar, fa la misva nella maniera migliore, Madrik nerle kolechad balai la rishon, accende un lume per ciascuno dei membri della famiglia la prima sera, Umosif violet becholai la velaia nerechad, e va ad aggiungere ogni sera un lume. E ora spiega, se non avessimo capito, Rambam ci spiega tutto. Chetzad, come? Aresha yuan shabaita sarà, se ci sono 10 membri nella casa, 10 membri della famiglia, balaila rishon, famiglia in senso allargato, perché anche gli ospiti, i domestici, chiunque. Balaila rishon madrika sarà nerot, se ci sono 10 membri, la prima sera accende 10 lumi. Ubelel sheni, la seconda sera, esrim, 20 lumi. Ubelel shlishi, shloshim, la terza sera 30. Ad shenim sa madrik, belel shmini, shmonim nerot. Fino a che all'ottavo giorno, l'ottava sera, accende 80 lumi. Potete immaginare 80 lumi accesi. Quindi il Rambam, a differenza di Tosafot, capisce che il senso della sughia è che i tre livelli base, Idur Rishon, Idur Sheni, sono in successione l'uno all'altro. Invece Tosafot ha detto che Madrimina Madrina è riferita a livello base. Però il Rambam poi dopo dice, Minag Pashut, è il Minag più che semplice, Minag diffuso, il Minag diffuso, Bechol arenu bisfarad, nelle nostre città in Sfarad, in Spagna, quando ha scritto il Mishnah Torah, Rambam già non sta in Spagna, ma comunque insomma nell'area spagnola, ok? Sheyu kol anshei habayit madlikim ner echad balaila rishon, il minag diffuso in Spagna per i sefarditi è che tutti i membri della famiglia accendono ner echad balaila rishon, tutti quanti accendono una, cioè escono proprio con un lume, un mosifim violchin erbe con l'alale, poi si va a salire, ogni sera se ne aggiunge uno, e nimsam madig belech minish mone nerot, e alla fine, all'ottavo giorno, ci saranno 8 lumi, ben shayu anshei habayit merubim, ben shaya adam echad, sia che siano tanti membri della famiglia, sia che sia solo uno. Quindi il Rambam dice che, secondo Rambam, la comprensione della sughia della Gemara, è dire che si dovrebbe accendere tanti lumi quanti membri della famiglia, quindi l'ottavo giorno 80 lumi se ci sono 10, però il minag sefardita diffuso è diverso e se lo riporta evidentemente pensa che non si debba cambiare dal minag, però il Rambam dice che non è questa l'opinione corretta per capire la Gemara. Ok? Andiamo, se avete qualche domanda in mezzo fate pure, tanto è una lezione informale. Intanto faccio la berakha. Baruch atah Adonai Yom HaKodesh con Yabi Baruch. Adesso viene la parte interessante. Vediamo prima nel tour. Ho visto che il tour è uno degli argomenti di studio nel Beit HaMidrash, ho detto portiamo il tour. Il tour, per chi non è ben addentro alla catena della Halakha, il tour è stato scritto da Rabbi Yaakov Ben Asher, il figlio di Rabbi Ben Asher, ossia del Rosh, e il tour è alla base dello Shulchan Aruch. Per cui la divisione dello Shulchan Aruch in simanim, in capitoli, paragrafi, eccetera, si basa su quella del tour. E l'autore dello Shulchan Aruch, che è Rabbi Yosef Karo, che poi adesso citeremo, ha scritto un commento al tour che si chiama Bet Yosef, ed è l'opera principale di Rabbi Yosef Karo, è il Bet Yosef, il commento al tour. Lo Shulchan Aruch è un riassunto, è un bignami, che quelli della mia età sanno cos'è, quelli più giovani forse non sanno cos'è bignami, cioè è un riassunto, ok? Allora, il tour, Rabbi Yaakov Ben Asher, riportando in Ora Chaim, riportando la Halakha, dice Kamma Nerot Umadrik, quante lumi accende. C'è una nota qui a piedi pagina in cui riporta il Dfus Mantova, Sfarazza, lui riporta varie stampe, fra cui una è Mantova, e poi dopo Parigi, Londra, e quindi vedete che Mantova è una delle prime stampe del tour che è alla base per trovare poi qual è la lezione giusta. E la prima edizione a stampa del Bet Yosef e del Bach Beit Hadash, che è un altro commento al tour, è a Pieve o Piove di Sacco, che è una cittadina su nel nord Italia. Questo per farvi vedere quanto poi l'Italia è stata importante per la diffusione a stampa dei testi di Halakha più importanti. Allora, dice il tour, quante candele accende la prima notte, la prima sera? Una, e poi va a crescere in ogni sera, fino a che all'ultima sera accende 8 candele, a filo in rambim bene abait lo yasu yoter, anche se sono tanti i membri della famiglia, non accendono più. Quindi una Hanukkah, il tour. Il tour, figlio del Rosh, è di area ashkenazita, ok? E il Bet Yosef, il commento di Rabbi Yosef Karo al Tur, cita il Rabbam e il Tosafot e fa vedere che sono in contrapposizione uno all'altro, come abbiamo già visto, e conclude il Bet Yosef, dice che Niresh Olam, a quanto pare il mondo ebraico, usano accendere una Hanukkah per tutta la famiglia e quindi seguono l'opinione di Tosafot e non come il Rambam. Ci stiamo avvicinando al punto di tutta la lezione, che era alluso nel titolo. Il Beit Hadash, un altro commentatore, Yoel Sirkis alla Gemara, al Tur, anche lui cita il Rambam, l'opinione del Rambam che Meadrim e Naderim, vuol dire che si devono accendere 80 candele l'ultima sera per 10 membri della famiglia, perché gli Durim vanno messi in successione uno all'altro, e a differenza invece di Tosafot, e qui il Bach, poi adesso lo vedremo che è detto anche ancora meglio, e il Bach dice, Bach Yoel Sirkis, già da noi capite anche lui, ha di area ashkenazita, ok? Miu, dice Bach, Minag Shellanu, che data Ramba, il nostro Minag, noi ashkenaziti, che vi ricordate che all'inizio vi ho detto gli ashkenaziti accendono una conchia per ogni membro della famiglia, ok? Il nostro Minag va secondo il Ramba, dice il Bach, secondo il Nan. Un Minag Sfarad, e il Minag Sefardita, di accendere una Hanukkah per ogni casa, va secondo Tosafot. Adesso, Tosafot, chi sono i Tosafot? Qualcuno sa chi sono i Tosafot? Erano i nipoti di Rashi. Rashi dove viveva? A Troyes. E dove è Troyes? Sta nel nord della Francia, vicino alla Germania, cioè è il centro degli Ashkenaziti, anzi gli Ashkenaziti all'epoca erano lì perché ancora non erano andati né in Germania, né in Polonia, né in Russia. Per cui Tosafot sono Ashkenaziti doc, diremmo oggi. Ok? Allora il Bach dice: noi minacciolano, noi, Bach pure Ashkenazita polacco, noi facciamo come il Rambam. E invece le città di Sfarad, che ha citato prima il Rambam, che fanno una Hanukkah un'unica Hanukkah per la casa, sì. Ma nel secondo Tosafot. Ecco l'allusione nel titolo: gli Ashkenaziti fanno come i Sefarditi e i Sefarditi fanno come gli Ashkenaziti. E adesso lo vediamo meglio nello Shulchan Aruch, che vi ho detto che è la sintesi del Bet Yosef, che è il commento al Tur. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Shulchan Aruch ha due autori: Rabbi Yosef Karo, Sefardita, e Rabbi Moshe Isserles, il Ramà, che è Ashkenazita. E poi dopo vi dirò perché l'ho formulato in questa maniera, due autori. Kama Nerot Madrik, quante lumi accende, dice Shulchan Aruch, Balala Rishon Madrik Echad, la prima sera accende uno, Mikam Velach Mosif, da qui in poi ne aggiunge, aumenta di numero, fino a che arriva all'ottava sera e ne accende otto lumi. Veafillu Im Rabbim Ben Abayit Lo Yadir Yoter, e anche se sono molti i membri della famiglia non ne accende di più. Quindi lo Shulchan Aruch stabilisce la regola come il Minag Sefardita riportato dal Rambam, anche se il Rambam stesso aveva detto che secondo lui invece andava fatto in maniera diversa, però il Minag era quello. Viene il Ramà, cos'è questo? È la batteria? No. Viene il Ramà, Rabbi Moshe Isserles, che aggiunge il Minag Ashkenazita nel Shulchan Aruch. Yesh Omrim, c'è chi dice, De kol echad min bnei habayit yadlik, che ogni membro della famiglia, quindi qui il Ramà, a differenza del Tur, che anche lui è Ashkenazita, però qui il Ramà, che un paio di secoli dopo, o 150 anni dopo, dice che l'uso Ashkenazita è che ogni membro della famiglia accende la sua Hanukkah, come oggi il Minag di Ashkenaziti di oggi. Bechena Minag Pashut, e così è il Minag per noi Ashkenaziti. Vizaru, adesso qui dice una cosa, ecco, mi sono dimenticato di portarvi. E però stiano attenti, Vizaru litten kol echad v'echad nerotav b'makom meyuchad, kedesh yeker kama nerot madlikim, citato dal Maral di Praga. E stiano attenti i vari membri della famiglia, che abbiamo detto ognuno Ashkenaziti accende la sua Hanukkah, però siano attenti a mettere i propri lumi in un posto, ognuno il suo posto specifico, in modo che ci sia riconoscibile quante candele lui accende. Quindi se ci stanno 10 membri della famiglia, non è che le accendono tutte nello stesso tavolo e uno vede 80 candele tutte qui insieme, ma le mette l'ultima sera 8 qua, 8 questo tavolo, 8 quel tavolo, così. Così in questa maniera si distingue, non c'è il timore che aveva detto Tosafot che non si sarebbe riconosciuto quante candele c'erano. Ovviamente all'epoca di Tosafot le case erano più piccole, o forse le accendevano fuori, vicino al Tefach, vicino allo stipite della porta, e per cui lui, se stanno tutte lì vicino, per forza non si riconosce. Ma poi, anche per motivi di sicurezza, le persecuzioni solite, hanno iniziato ad accendere i lumi di Hanukkah all'interno delle case. Allora, se tu le accendi all'interno delle case, ognuno, non c'è più la restrizione di stare vicino allo stipite della porta, per cui stanno tutte là. Ognuno si può scegliere un angolo della casa, e per cui non c'è confusione. Questa regola viene dal Maral di Praga, e che è riportato dal Kemoshe, che è il commento del Ramà al Tur, riporta il Maral di Praga, e che conclude, e che dice così, ve lo leggo perché è interessante, e ha scritto il Maral di Praga, adesso cita il Maral di Praga, Isserles, che per noi che accendiamo all'interno della casa e sappiamo in casa quanti membri ci sono, lo sappiamo che siamo 5 in casa nostra, E non c'è da temere che qualcuno dica che ci stanno tot persone nella casa secondo il numero delle candele, come quello che temeva Tosafot, perché noi sappiamo quanti siamo, e per cui non c'è questo dubbio. Sono quelli che passano di fuori per la strada che possono, ma noi che siamo all'interno, le candele da fuori non si vedono, questo problema non c'è. E per cui il nostro minaco va bene pure per Tosafot, perché non c'è possibilità di confusione. Anche perché accendendo all'interno, ognuno può accendere Bemakom Yuhad, la frase ho citato più, in un posto specifico, e non c'è bisogno di accendere tutti quanti nei pochi centimetri vicini allo stimite. Si riconosce quante candele ogni singolo membro accende, perché ognuno lo fa in un angolo della stanza diverso. Quindi c'è il riconoscimento, e che aumenta il numero delle candele ogni giorno. E così il nostro minag, il minag degli Ashkenaziti, dice qui il Darkei Moshe, va bene secondo tutte le opinioni. Va secondo l'opinione del Rambam, che dice che bisogna accendere tante candele per i membri della famiglia, ma va bene anche per Tosafot, che dice che bisogna farlo in maniera che non ci sia confusione. Quindi se ognuno accende in un angolo, va bene. Ok? E qui ci avviamo alla conclusione. Qual è il limite? Io la do. Allora, il Magen David, che sarebbe il nome più conosciuto, Magen David pure non è il nome, Magen David è l'opera di Rabbi David Segal Halevi, che ha scritto un commento sia a Ora Chaim che a Yore Deah. E quello più famoso è quello a Yore Deah, che è noto come Taz, Ture Zahav. Per cui, siccome quello più importante che ha scritto è noto come Taz. Poi ha scritto anche il Magen David, che è il commento a Ora Chaim, però è chiamato sempre Taz. Bene? Ok. Però se chi vuole andare a rivedere lo Shulchan Aruch deve cercare Magen David nel nome sopra il commento. E allora dice questa frase qua, commentando tutta questa faccenda. Ubhan, e qui, Ubhan, Yesh Chidush Beminag, c'è una novità Beminag nelle usanze, She Asfaradim Noagim Ketosfot, che i sefarditi usano come Tosafot, che sono, abbiamo detto, Ashkenazi di Doc, ve Ashkenazim che Rambam, e gli Ashkenaziti usano come il Rambam, che è sefardita Doc. Il Rambam è nato a Cordoba, in Spagna, poi è nato in Marocco, più sefardita del Rambam non c'è nessuno. E conclude il Taz, Veselo Massinu Besharmi Komod, e questa cosa non l'abbiamo trovata in nessun altro caso. Io non sono andato a controllare se veramente non c'è, però mi fido del TAS, se lo dice il TAS è sicuramente così. Cioè, questo è un unicum, però è l'eccezione che conferma la regola. Cioè, il fatto che c'è un'eccezione, che c'è questa eccezione qua, vuol dire che tutta questa separazione dei minagim che noi facciamo forse è eccessiva e non è giustificata, perché alla fine i minagim non necessariamente devono andare secondo perché il rabbino sefardita ha detto così, allora facciamo così. Ci sono dei casi in cui si segue altri criteri, in questo caso un criterio di logica. Tosafot dice c'è confusione, non si capisce niente. Okay. Il Rambam però pure dice no, però che così si aumenta in santità. Mishnah Brura aggiunge, Mishnah Brura ancora dopo, siamo nel 8-900, il Chafetz Chaim, aggiunge, commenta le varie cose, e aggiunge una cosa che non mi sembra che vi ho detto, che anche per gli Ashkenaziti, che accendono, ogni membro della famiglia accende la sua Chanukia, c'è un membro della famiglia che non la deve accendere, vediamo se qualcuno lo sa. La moglie, perché sto che gufò. La moglie o anche il marito, perché se il marito non accende perché sta in viaggio di lavoro, no? Ha fatto tardi, il treno è arrivato tardi, ha perso l'aereo, ok? Accende la moglie per lui. Però sempre una canucchia sola, non è che Se ci sono cinque figli, ogni figlio accende la sua hanukkiana e il minhag ashkenazita. Poi adesso vedremo meglio sui figli. Ma moglie e marito accendono sempre con un'unica hanukkiana. O è il marito che l'accende per la moglie o è la moglie che l'accende per il marito, a seconda delle circostanze.
Metà e metà,
eh?
Metà, metà si può fare.
Che vuol dire metà e metà?
Cioè, tre candele accendo io e tre candele accende mia moglie.
Beh, e siccome è minhag, e siccome la misfa basilare della prima candela, infatti avete notato, no, che si inizia a cantare la neorotta all'alu dopo aver acceso la prima candela, per non fare interruzione fra la berakha e la candela. Però dopo, le candele dopo, siccome è minhag, volendo puoi anche fare accendere. Se ti fa piacere accendere tre e tre, ok? Dal punto di vista pratico è un po' una complicazione, per cui gli eviterei, perché con quelle candele, fiammiferi, però se uno è capace a gestire bene il passaggio dello shamash della candela che c'è, ok? Si è scaricato? No, ok. E adesso passiamo a il minhag beitalia, ok? Quindi qui abbiamo visto che il minhag sefardita, i sefarditi fanno come gli ashkenaziti, nel senso seguono i maestri ashkenaziti e viceversa. E ora la domanda è: com'è il minhag in Italia? Sapete che questo io lo so bene, qual è la halakha italiana, qual è il minhag italiano? È difficile sapere, perché non, a differenza del, noi non abbiamo uno Shulchan Aruch italiano che è omnicomprensivo, o un Mishneh Torah che è omnicomprensivo. Il Mishneh Torah è ancora più omnicomprensivo del Shulchan Aruch. Noi abbiamo dei singoli maestri italiani che hanno scritto delle opere di Halakha o di Teshuot su certi aspetti, e su quegli aspetti noi possiamo dire com'è l'Halakha italiana, ma non c'è un'opera dove c'è tutto, e per cui è difficile sapere qual è l'Halakha italiana. Bisogna andare a vedere caso per caso. Fra l'altro, prima di vedere l'Halakha italiana, vi ho detto prima che gli autori del Shulchan Aruch sono due. Dal punto di vista stretto, l'autore unico è Rabbi Yosef Karo, e Rabbi Moshe Isserles ha aggiunto delle note. In realtà la cosa è più complessa, perché il Rama, pure lui che ve l'ho citato prima, ha scritto il commento da Kemoshe al-Tur, anche lui voleva scrivere un testo di Halakha, non sappiamo che titolo gli avrebbe dato, ok? Un testo di Halakha che era riassuntivo del Tur e con il commento suo, che teneva conto dei minhagim ashkenaziti. Quando ha saputo che Rabbi Yosef Karo erano contemporanei, Rama era più giovane di Rabbi Yosef Karo, però è morto prima, che ha vissuto di meno. Quando ha saputo che Rabbi Yosef Karo, che era il rabbino più importante dell'epoca ed era più grande del Rama di età, e quindi Rama aveva rispetto per Rabbi Yosef Karo, quando ha sentito che Rabbi Yosef Karo stava scrivendo lui, aveva scritto lo Shulchan Aruch, che se non sbaglio è stata la prima opera pubblicata a stampa, lo Shulchan Aruch, in Italia ovviamente. Quando Rama ha sentito che il Rabbi Yosef Karo ha scritto lo Shulchan Aruch, ha detto: io non posso scrivere un altro Shulchan Aruch, fra virgolette, non sappiamo il titolo che avrebbe dato, e questo lo racconta nell'introduzione. E perché non voleva che ci fossero due Shulchan Aruch, come se ci fossero due Torot. Lo Shulchan Aruch doveva essere unico per tutto il Klal Yisrael. Però, siccome ci sono differenze nei minhagim, fra i sefarditi e fra gli ashkenaziti, allora Yosef Karo ha aggiunto delle note a margine, le Haggaot, al testo del Shulchan Aruch, riportando l'uso ashkenazita. Quindi il Rama non ha annullato i minhagim ashkenaziti o le Halakhot ashkenazite, però l'ha inserita all'interno dello Shulchan Aruch di Rabbi Yosef Karo, in modo che ci fosse un'unica grande opera di Halakha per tutto il Klal Yisrael. Adesso, i rabbini italiani, non c'è stato un rabbino italiano che ha fatto questa operazione su tutto quanto, e quindi per sapere come regolarci bisogna andare a vedere caso per caso. Allora, minhag Italia, allora, per chi vuole sapere il minhag in Italia può rifarsi al libro di Rav David Shunak, Yalkut Romi, che è questo qua, forse qualcuno ce l'ha. Questo è su Hanukkah, però ne ha scritti anche altri su altre feste, su altre cose. Rav Shunak riporta, si basa su diverse opere di Chachamim italiani. Una di queste opere è il Tania Rabbati, che è un'antica opera, una delle prime opere di Halakha scritte a Roma, ed è attribuita a Rabbi Echiel Bar Yekutiel Arrofè, E il Tania Rabbati scrive Misvat Ner Chanukah Madrik Nerot Keneged Kol Bene Abait Ulefachot Ner Chadre Kulam. La Misvah della lume di Chanukah è di accendere tanti lumi quanti sono i membri della famiglia e almeno un lume per tutti quanti. Quindi la Misvah base è un lume per tutti quanti, però preferibilmente accendere tanti lumi quanti i membri della famiglia. Quindi sembrerebbe come il Rambam, e che è come gli Ashkenaziti di oggi. Quindi l'antico uso italiano era di accendere tanti lumi quanti membri della famiglia. In realtà, poi leggendo in commenti al Rambam, si capisce che il Rambam non diceva, Rambam ha detto esplicitamente che si accendono tanti lumi quanti membri della famiglia, ma non ha detto, come poi hanno detto i messi ashkenaziti successivi, che ognuno accende, è sempre il capofamiglia che l'accende per tutti. Per cui, e presumibilmente anche quello che dice il Tania Rabbati, che è questa opera romana dei primi secoli di questo, del millennio scorso, e perché dice Madrik Nerot Keneged Kol Bene Abait, il soggetto è uno, Madrik, accende le candele a seconda del numero delle persone, per cui è sempre il Balabait, il capofamiglia, che accende tante candele quando sono membri della famiglia, no, che ognuno si va a posizionare in un certo angolo. Il Sefer HaTadik, allora questa era Tania Rabbati.
Non si sale quindi,
eh?
Non si sale durante la...
Cioè, no, no, poi ogni giorno, sì, si sale, come dice il Namà. Quindi 10 membri in famiglia, il capofamiglia accende qua davanti 10 candele. La seconda sera ne accende 20, poi 30, poi 40, poi 80, però fa tutto lui. Questo è il problema di Tosafot, che dice che alla fine non si capisce, no? Se ci sono 5 candele è il quinto giorno o sono 5 familiari. Il Sefer HaTadir, che è Rabbi Moshe di Bar Yekutiel Meadumim, De Rossi, scrive Vechem Vechol Bate Bene Israel Shmonale Lot Ze Acharze Kol Balabait Le Asmo. E così in tutte le case dei figli di Israele, otto sere si accendono una dopo l'altra Kol Balabait Le Asmo. Qui non è chiaro cosa dice Kol Balabait Le Asmo. Qui forse col ben bait, col balabait, ogni balabait per se stesso, per tutti, non è chiaro. Quindi vedete, il problema è che questi libri antichi di Halakha romana sono molto sintetici e abbastanza criptici nell'interpretazione. Un altro testo che pure riporta Rav Shunak è Ben Eres Yisrael, qui che poi spesso, questo è un libro di Teshuvot, per cui uno deve desumere l'Halakha in base alle teshuvote date a domande specifiche. Ben Eres Israel Shenuagim Sham Kemaran. Il caso era questo: uno che viene da Eres Israel, dove usano come Maran, Maran sarebbe Rabbi Yosef Caro, e abbiamo detto che lo Shulchan Aruch dice una Chanukia per famiglia. Quindi uno da Israele che viene, dove, da Israele, dove si usa una Chanukia per famiglia, De afim rabbim ben abait e non madik lechad, dove in Israele, anche se sono tanti familiari, si accende una sola Chanukia, shenis damembe makoshon agin karambam, che capita, gli capita di trovarsi, di essere ospite a Chanukah, in un posto dove si usa come il Rambam, c'è kolechad ben abait madilik, dove ognuno dei familiari accende, almeno nell'interpretazione che abbiamo detto di Ashkenaziti, Ube Betosher Ben Eris Israel Ze Madrikin Kvar, e nella casa di questa persona che viene da Israele hanno, già accendono, i suoi familiari accendono anche per lui. Allora la conclusione è Nachon Adavashi Shtatef Biplite in Balabait, è giusto che partecipi dando qualche moneta al capofamiglia dove alloggia. Cioè, in altre parole, non è bene. Lui si trova in una famiglia dove sta facendo una sola Chanukia, quindi non è bene che lui faccia la sua Chanukia per conto proprio. Bene. Partecipa, dà qualche moneta per partecipare all'accensione della Chanukia nel posto dove si trova. E negli Acute Room poi porta qualche altro caso, chi è interessato poi dopo può andarlo a vedere. Vi dico soltanto che Sara Emetico ha appena citato. Ce l'ha, esatto, bravo.
Sul sito Torah.it, esatto, nella biblioteca.
Ok, eppure la stessa edizione, vedo dal colore della copertina. Ok, magari si potrebbe fare una seconda edizione. E Sara Emet, che è quest'ultimo che abbiamo citato, io sono andato a cercare il Cibola Lecter, il Cibola Lecter non entra nel merito di questa, di questi problemi, e invece Sera Emet, dov'è? Eccolo qua, era Bishmela Cohen, rabbino della città di Modena, nato nel 1723, traggo le informazioni nell'opera di Rav Shun che potete trovare. Ok, adesso concludiamo veramente sulla discussione fra Beit Shammai e Beit Hillel, perché Beit Shammai dice che si va a decrescere e Beit Hillel dice che si va a crescere.
Scusa, possono accendere anche i bambini?
Ok, dopo rispondo sui bambini. Devono accendere. Devono accendere, poi smettono. Ora te lo spiego. Allora, Beit Shammai, mi ha detto, va a decrescere, Beit Hillel va a salire. Ora spiegano i motivi. Allora, dice, continua la Gemara al capitolo Bamiyam Elokim 21b di Shabbat. Amarula, plighe batre amoribe marva. Disse Ula, sono in discussione due Amoraim che stanno in Occidente. In Occidente che vuol dire? Qualcuno è familiare col Talmud? Che vuol dire Occidente nel Talmud?
Eretz
Israel. Quindi stavano in Babel, per cui per loro Eretz Israel era l'Occidente. Quindi due Amoraim di Eretz Israel sono in discussione. Rabbi Yosef bar Avin e Rabbi Yosef bar Zevida, questi due. Chada Marta Amade Beit Shammai che nega Yamim Anichnasim. Uno di questi due dice che il motivo di Beit Shammai è in corrispondenza dei giorni che devono ancora venire. Per cui la prima sera, quanti giorni ci aspettiamo di Hanukkah? 8, quindi 8 candele, dice Beit Shammai. E dopo 3 giorni, quanti giorni ci mancano? 5, ok? Per cui accendiamo soltanto 5 candele, quindi 8, 7, 6, 5, così via, ok? Per cui Beit Shammai guarda i giorni che mancano. Invece Beit Hillel, Tamade Beit Hillel che nega di Amim e Yosim, Beit Hillel guarda ai giorni che sono trascorsi. Quindi il primo giorno, quanti giorni sono trascorsi? 1, quindi una candela. Il secondo giorno 2 candele, quelli del passato, Beit Shammai quelli del futuro. Questa era la prima motivazione, Beit Shammai e Beit Hillel. L'altro dei due Amoraim, due maestri di Eretz Israel, dice che il motivo di Beit Shammai è in corrispondenza dei tori che erano sacrificati nella festa di Sukkot, che è anche quella una festa che dura 8 giorni, fra Sukkot e Shemini Aseret, Shemini ottavo giorno, che è l'unica festa che c'è 8 giorni, pensa che non andava bene, che sono 7 giorni. E allora Beit Shammai dice, siccome la festa di Hanukkah dura come la festa di Sukkot plus Shemini Aseret, e lì i tori a Sukkot vanno a decrescere, e infatti chi legge la Torah, nella parasha di Pinchas che si legge a Sukkot, a Musaf, per il secondo Sefer, e lì verrà che il primo giorno venivano offerti 13 tori, poi 12, poi 11 e così via, fino a che si arrivava fino a 7 e poi l'ultimo giorno 1, che era quello di Shemini Aseret. E quindi si va a decrescere. E il motivo di Beit Hillel, quindi il primo maestro dice che il motivo di Beit Shammai è i giorni che escono, i giorni che entrano, e Beit Hillel è i giorni che escono, ok? Quell'altro dice, no, il motivo di Beit Shammai è i parim, i tori di Sukkot che vanno a decrescere, quindi anche le candele vanno a decrescere, e invece il motivo di Beit Hillel è Shede Malim Bakodesh Vemoridim, che si sale in santità e non si scende, e quindi è bene aumentare in santità, in luminosità, che è bello vedere tutte le luci accese, che è il segno, la luce è il segno della Torah, tutte le immagini che sappiamo della luce, per cui è bene salire in santità e quindi a aumentare e non andare a decrescere. Amara Babar Bachanan, Amara Biochanan, dicono questi maestri, Shneze Kenim Ayube Saidan, due maestri c'erano a Saidan Sidone, uno faceva come Bershamai e l'altro faceva come Betillel. Zeno tentavni dvarak e nede bareachag, uno dava come motivazione i tori di Sukkot che andavano a decrescere e l'altro dava come motivazione, le sue parole, de Malimba Kodesh Vemmolidim, per cui alla fine è questa la motivazione principale e siccome noi seguiamo Betillè che è Malimba Kodesh Vemmolidim. C'è un'altra spiegazione, ci sono varie spiegazioni, una spiegazione famosa che l'ha riportata Rabbi Shlomo Zevin e anche Lubavitcher Rebbe l'ha ripresa, anche perché Rav Zevin era un Karov le Chabad, e la spiegazione di questa discussione fra Beit Shammai e Beit Hillel è che Beit Shammai che l'applica a tutte le discussioni o a quasi tutte le discussioni fra Beit Shammai e Beit Hillel. In questo caso è quella che più viene bene. Beit Shammai guarda alla potenza e invece Beit Hillel guarda all'atto, una distinzione filosofica. Noi in potenza quanti giorni davanti a noi possiamo festeggiare? La prima sera 8, quindi potenzialmente noi possiamo festeggiare 8 giorni la prima sera, quindi 8 candele. Il secondo giorno potenzialmente quanti giorni possiamo festeggiare? 7, quindi 7 candele. Quindi questo è Beit Shammai. Beit Hillel invece guarda all'atto, alla realtà. Quanti giorni fino adesso abbiamo festeggiato? La prima sera 1, un lume. Il secondo giorno quanti giorni abbiamo festeggiato? Realmente, praticamente 2, quindi 2 lumi. E così via fino all'ottavo giorno che abbiamo festeggiato 8 giorni, quindi accendiamo 8 candele.
Scusa, io volevo chiedere una cosa.
Ok.
Noi festeggiamo 8 giorni di Hanukkah. In realtà il Ness è stato 7 giorni. Perché il primo giorno non è un Ness, perché l'olio avrebbe dovuto consumarsi il primo giorno e sarebbe bastato il primo giorno. Quindi la storia di Beit Shammai, secondo me, è sbagliata.
Allora, questa domanda che fa Fabrizio è una domanda famosa. E il Beit Yosef ha dato 4 risposte a questa domanda, ma poi dopo ce ne sono state date altre decine di risposte alla domanda, che è una domanda famosa. E ripeto la domanda: se c'era nell'ampolla una quantità d'olio sufficiente per un giorno, allora il primo giorno il miracolo non c'è stato, e quindi si sarebbe dovuto fare festeggiare 7 giorni, non 8. Allora perché? Allora, vabbè, una risposta è perché. No, perché anche il primo giorno c'è stato un miracolo, perché invece di consumare tutto, ha consumato soltanto parte, un ottavo ha consumato, per cui il miracolo già dal primo giorno c'è stato. E altre risposte analoghe. Per cui, ripeti un po' un attimo, perché secondo te, cioè, solo per Beit Shammai non funzionerebbe questo discorso?
Secondo me no,
però se diciamo che anche il primo giorno c'è stato il miracolo che si è consumato un ottavo invece che tutto, perché l'alternativa non potrebbe dire se è consumato tutto il giorno dopo sei tornato lì l'hai trovato un'altra un po', okay, invece diciamo no, che si è consumato soltanto un po', però per cui in questo caso anche per Beit Shammai funziona, perché Beit Shammai va lì, vede che si è consumato soltanto
un pezzetto,
ok, un ottavo del tutto, per cui il miracolo c'è stato pure il primo giorno, vabbè. C'era la domanda di Dani, i bambini, allora per quanto riguarda i bambini, sì, i bambini devono ascendere, cioè no, se sono piccolissimi no, però da quando hanno diciamo, l'età del chinuch, diciamo 5-6 anni, 5, 6, 7, ok? E che sono in età scolastica, allora accendono in tutti i minaghim, sia sefarditi, italiani, ashkenaziti, se uno vuole, non è? E se vuole educare i bambini, fa bene a far accendere la Hanukkah ai bambini. Il punto è che il bambino nel momento in cui diventa bar mitzvah a 13 anni, allora se segue l'uso sefardita e ormai anche italiano, in cui soltanto il capo famiglia accende, o capa famiglia, accende la Hanukkah, allora il bambino, dopo che ha compiuto 13 anni, smette di accendere. Invece per i minag ashkenazita continua ad accendere. Però certamente per chinuch, per educazione, i bambini, quando sono in età ragionevole, possono accendere. Devono accendere. Ok, se c'è qualche altra domanda.
Rado, io solo un'osservazione più che una domanda. mi sembra che uno del almeno per l'Italia, una delle cose che sono successe è il fatto che ovviamente coesistevano tanti Minachim, soprattutto nelle comunità, nelle varie comunità, le comunità sefardite e anche nelle comunità come Roma con la sua componente sefardita, eccetera. In questo caso specifico, visto che la mitzvah è comunque una mitzvah familiare nelle case, è uno di quei casi nei quali quello che si fa a Bet HaKnesset conta fino a un certo punto, perché
non conta per niente.
E quindi evidentemente anche lì c'è una componente, ho notato questa cosa per esempio nel testo della Gadà di Pesach, no? che circola, io credo che quasi nella totalità delle famiglie il testo utilizzato è il testo sefardita, nonostante non corrisponde alla proporzione demografica delle comunità. Cioè, mi sembra che l'aspetto familiare della mitzvah ne abbia in qualche modo anche condizionato il minag, non può essere.
Sì, è possibile, ci sono queste dinamiche. Poi in generale in Italia le tefillot, la tefila italiana è più simile a quella ashkenazita, ovviamente le comunità spagnole seguono la tefila spagnola, per cui in generale oggi il minag della tefila è così. Però, ed è la tefila italiana è più simile a ashkenazita, però per quanto riguarda l'alaha, l'influenza sefardita è stata maggiore nel minag italiano, per cui oggi tendenzialmente si segue l'alaha sefardita, cioè, fra i due grandi rami, nello Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo e Ramà, in genere in Italia si segue Rabbi Yosef Karo, a meno che ci siano delle informazioni specifiche su minag italiano, su certe cose specifiche. Per cui è vero, l'influenza alla fine per un motivo o per l'altro c'è un'influenza sefardita nella halakha italiana oggi.
Rabbanim sefardim tamid hayu ka'ele she gam ishpiu yoter ba nosei shel halakha
d'Italia. Sì. Non lo so, perché ci sono stati dei rabbini importanti anche ashkenaziti, Margulies, che ha, anche se ho sentito qualcuno che ha detto che Margulies era in realtà di ascendenza sefardita, perché ci sono ashkenaziti che discendono da, certo, ho detto alla Margulies, detto in questa maniera, invece che Margaliot sembra ashkenazita, però vabbè, a parte la pronuncia, però certo Margulies era ashkenazita, ci sono stati rabbini ashkenaziti. Però è vero che alla fine forse hanno avuto un maggiore influenza i rabbini sefardite, la scuola di Livorno certamente ha avuto un impatto. Poi almeno per noi romani abbiamo avuto rabbini capi nel Novecento, Angelo Sacerdoti che era fiorentino, Rav Prato che era livornese, Rav Toaf che era livornese.
La schienazita
quello non lo nominiamo, e nell'Ottocento era schienazita, però aveva studiato al collegio rabbinico italiano di Padova. Castiglione a Trieste, però era sefardita anche lui alla fine, per cui sì, è vero, insomma alla fine c'è stata una maggiore influenza, e anche nei poschim, però ci sono comunque stati dei rabbino tedeschi di Ancona,
che
si chiama tedeschi Ridental a Milano, sì, però la domanda della professoressa di Fabrizio era dei rabbini che hanno avuto un impatto poi dopo sulla casa, non nella conduzione della comunità. Raffrinat era il capo della comunità, rabbino della comunità, però poi non è che credo abbia avuto che abbia cambiato, abbia avuto un'influenza sul Milan. Prego, Lidia.
Una cosa non sulla questione dell'accensione delle candele, ma sulla posizione della canucchia. Qui in Israele ho scoperto una cosa nuova, che alcuni mettono la canucchia sul tetto del palazzo. Devo sapere da quale minag arriva, perché da quelle che hanno le conoscenze si apre fino al terzo piano, la canucchia dritta sulla finestra, al terzo piano in più con 10 abitanti, all'uscio della porta davanti alla mesosa. Questa cosa del tetto non l'avevo mai vista, e in effetti ieri quando sono stata a Corea ho visto che c'è l'Heritage Center, che c'era la canocchia sul tetto accesa con un mirante.
Vabbè, bisogna vedere se quella canocchia era soltanto decorativa, come tante di queste, no? oppure che uno sia d'obbligo. In ogni caso, il problema dell'altezza deriva dal fatto che deve essere vista dalla gente. Allora, se è molto alta, uno non ci fa caso, non la vede, per cui deve essere messa all'altezza, come hai detto te, fino a 10 metri, circa al terzo piano. Sopra uno non butta gli occhi sopra, quindi non si accorge che ci sta sta canocchia. Però, siccome questa è la motivazione logica, uno potrebbe argomentare: se ci sta un altro grattacielo che sta alla stessa altezza di quell'altro, per cui da tetto a tetto si vede. Oppure, se quelli abitano nel tetto, cioè non è che c'è divieto di accendere sul tetto, se uno ha fatto un accampamento sul tetto, si è portato 10 amici o 5 amici, comunque penso semplicemente quello che tu hai visto era una canocchia decorativa e non che qualcuno l'ha accesa per uscire d'obbligo, però potrebbe anche essere.
Quello che ho visto ieri mi aveva accennato l'idea, perché l'avevo letto, l'ho visto pure, comprato evidentemente un gioco della scuola, e tra le domande che si potevano scegliere la risposta giusta dicevano che era metterla sul tetto, quindi volevo capire quale mina che arrivava sta cosa.
Non lo so, mi sono comprato oggi visto il Hanukkah, questo libro solo su Hanukkah, e c'è anche un capitolo intero sul posizionamento della Hanukkah.
Siamo pronti per l'anno prossimo.
Se trovo che dice se si può mettere pure sul tetto, no? Perché dall'altro tetto vicino si vede. E se sono altre, non, ci sono altre domande?
Una curiosità, non so.
Dopo facciamo che dici.
Sì. Io ho sempre sentito, però non so quale è la fonte, che le candele dovessero essere in
orizzontale.
In orizzontale.
Sì.
In fila.
In fila orizzontale, cioè non una canocchia che sia.
Sì, e nemmeno diciamo
circolare.
Circolare. Invece ho visto, perché evidentemente sempre a proposito di Minachim, ho visto su Facebook il video del nostro amico Ravne Green di Atene, che sta molto attento agli Inakim, sia greci che romanioti, quindi evidentemente è quello che usano lì, e che sta accendendo una fanucchia circolare che ricorda molto le lampade dello Shabbat italiane.
Un po' strano, perché in effetti questa è una halakha esplicita, riportata, perché anche in antico dobbiamo fare il fanucchiato circolare. Il motivo che non va bene è circolare, perché uno deve sapere quanti giorni sono, se è circolare non si capisce più. Forse se è mezzo cerchio va bene. Sul fatto che sia altezze diverse è perché non è che un giorno, uno potrebbe pensare che un giorno è più importante dell'altro. Vabbè, oggi fanno anche le volte artistiche di tutti i generi. Lo shamash deve essere distanziato, non è che o più alto oppure separato, perché si deve poter capire quanti giorni sono. Per cui se metti lo shamash alla stessa altezza degli altri in fila, uno non sa se stasera sono 6 o se sono 5. Se lo metti separato lo capisci. Quindi il problema è quella della fanchia circolare, che pure non. Se sono in linea uno li conta, se sono circolari è già un po' più difficile contare, perché non sai fino a dove sei arrivato. Quando se è un cerchio e tutto, e l'ottava sera tutte le candele sono accese.
Stile torta.
Quando inizi a contare, o metti il dito sul codo e poi dopo.
Ma uno ci mette i numeri.
Vabbè, penso che le canucchiotte si sono sbizzarrite, ovviamente la cosa ebraica su cui più si sono sbizzarriti, no? Gli artigiani a farne di tutti i tipi, gli artisti. Più delle mezuzotte, direi. La mica non li ha mai cantato Omera, sa che dolce per cui le sue cose, se ne sei l'ificato, il male, ora mi sposo, se ne mar, allora veglia di. Amen.